Cosa possiamo fare noi per Gaza? Cosa possiamo fare per la Palestina? Cosa possiamo fare per il popolo palestinese al di là dei tanti appelli, al di là anche della condivisione di informazioni, di notizie che in questi oramai quasi 4 mesi continuiamo a ricevere e a cercare di ricondividere praticamente tutti i giorni? Questa sera abbiamo una parziale risposta, una risposta a questa domanda e un'azione concreta che una persona che questa sera abbiamo come ospite ci racconterà com'è nata questa idea, com'è nato il progetto, come sta andando avanti e in che modo mira a dare un aiuto vero alla gente che soffre oggi a Gaza. E saluto gli amici che sono collegati, ce ne sono tanti, saluto anche Flavio, che è uno dei nuovi abbonati del canale, quindi ringrazio. Buonasera Antonella, buonasera l'altra Antonella, buonasera Ulfila. No, scusate, magari leggo male, non so se poi sono nomi d'arte, se sono associazioni, se sono nomignoli. Comunque, grazie a tutti per essere qui. Buonasera, benvenuti. Vi ricordo sempre che ancora per qualche settimana su Facebook non ci saremo perché Facebook mi ha messo tra i cattivi, non si sa bene perché, avendo io condiviso un articolo contro Daesh. Ma tanto basta per evidentemente i solerti guardiani della correttezza sui social italiani. Tra un secondo, buonasera Claudio, buonasera Alessio. Tra un secondo presentiamo la nostra ospite. Vi ricordo soltanto la prossima diretta. Questa settimana, tanto siamo stasera con mezz'ora più tardi rispetto al solito, per una serie di incastri che alla fine comunque siamo riusciti a ottenere. Questione mia, vi ricordo comunque che invece venerdì sera tornerà Dawood, avremo una solita diretta con il classico Senti chi parla, avremo parecchie cose di cui parlare, che anche questa settimana in Iran e riguardo l'Iran sono successe diverse cose. Ecco qua la locandina, abbiamo fatto una locandina un po' più leggera, cioè ho fatto una locandina un po' più leggera, questa è la funivia che porta a Tocialt, sono le montagne sopra Teheran, perché Teheran, chi non lo sapesse, è vicino a posti dove si scia e chi è appassionato li conosce molto bene, sa quanto sono belli. Insomma, buonasera a tutti gli amici, io senza perdere altro tempo do il benvenuto alla nostra ospite, la prima volta che è nostra ospite, speriamo anche che non sia l'ultima, che sia l'inizio di una serie di collaborazioni. Buonasera Jessica.
Buonasera, ciao Antonello e ciao a tutte le persone che ci stanno guardando.
Allora, prima di venire al progetto in sé, che appunto è il nome che dà anche il titolo a questa diretta, parliamo un attimo di te, perché sul tuo profilo Instagram, che è un profilo anche molto attivo, tu dici una cosa precisa, cioè che racconti il mondo arabo, no? Quindi lo racconti perché lo conosci, perché l'hai studiato e lo continui a studiare oramai da tanto tempo.
Assolutamente sì, sono una grandissima appassionata di mondo arabo e sono un'arabista. Nel 2011, un anno insomma molto molto importante per il mondo arabo, ho cominciato appunto a studiare arabo, quindi mi sono trasferita a Roma, ho cominciato appunto a studiare
Di
arabo
dove sei?
all'università. Io sono abruzzese,
Di
provincia
dove?
dell'Aquila, Ovindoli.
Ah, ma Ovindoli la conosciamo tutti, a Roma almeno la
Abbastanza
conosciamo tutti.
nota, esatto. Quindi, insomma, l'università mi ha portato a Roma, poi ho avuto modo di fare un'esperienza di studio in Egitto, fare esperienze di volontariato all'estero e quindi sì, diciamo che conosco il mondo arabo e ovviamente conoscere e aver studiato la lingua aiuta molto ad entrare appunto all'interno della cultura ed è così che è nato il mio progetto di divulgazione, diciamo, su Instagram, in cui io provo un po' a decostruire quelli che sono i pregiudizi e gli stereotipi occidentali nei confronti del mondo arabo-islamico.
Ricordiamo brevemente, lo dice il 2011, un anno importante, è l'anno delle primavere arabe.
Esattamente, esattamente, sì.
Quindi è stato un momento in cui sono tornati alla ribalta anche diversi luoghi, diverse città, diverse nazioni, anche se poi l'esito di quella stagione è quantomeno contraddittorio, no? Cioè, o meglio, sulle primavere arabe sono state poi ricordate più come l'inizio di un momento di crisi, di un momento di grande crisi sociale e politica, che ahimè, insomma, non ha portato esattamente le speranze per noi, ma soprattutto che gli arabi si aspettavano, che proprio gli arabi si aspettavano, perché poi alla fine quello che ci aspettiamo qui è relativo, no? Insomma, voglio dire.
Assolutamente sì.
Arriviamo allora a questo, cioè, come si dice poi, enne o enna? Cioè questo, cominciamo a chiamare le cose col loro nome.
Allora, in arabo è henna.
Henna.
Okay. Diciamo che in italiano utilizziamo enne che viene dal francese, però in arabo è henna.
Ecco, quindi già questo ci dice che c'è qualcosa che, no, come al solito, noi prendiamo da terze parti anche dei termini che in realtà non sono quelli
esatto.
E dove si pratica, quali sono i paesi dove più c'è una cultura,
certo,
di questa pratica, anzi spieghiamo bene anche di
esatto,
che parliamo.
Partiamo dall'inizio, parliamo ecco. Dall'inizio, allora henna sarebbe praticamente una pianta tintoria, che sarebbe la Ausonia inermis, che viene utilizzata da tantissimi secoli in tutto il mondo arabo e il subcontinente indiano per diversi scopi. Diciamo che inizialmente era utilizzata per le sue proprietà rinfrescanti o antisettiche, poi diciamo che negli anni è nata una tradizione di decorazioni appunto all'enne, che sono temporanee, legate a una sorta di buon auspicio. Infatti diciamo che la tradizione dell'enne è stata tramandata ed è arrivata fino ad oggi per appunto come buon augurio, quindi ci sono appunto queste cerimonie dell'enne che si fanno durante delle festività importanti, possono essere festività religiose oppure matrimoni.
Quando hai fatto il tuo primo enne, o henna, anzi?
Allora, i primi anni della mia vita romana, quindi studiavo arabo, ero insomma affascinata un po' da tutto quel mondo e quindi mi sono ritrovata a fare un tatuaggio in un evento, non ricordo nemmeno quale fosse in realtà, e da lì è nato l'amore, quindi ho comprato i primi conetti di enne, ho cominciato a farlo, a tatuare tutte le mie amiche e tutte le mie conoscenti, e da lì insomma è nata questa passione qui.
Prima di questa diretta tu hai raccolto su Instagram un po' di domande, no? Cioè hai messo appunto la richiesta a chi avesse domande, io qui me le hai girate, quindi magari seguiamo un po' anche questa traccia. Chiaro, ora noi ci siamo incontrati a una delle tante manifestazioni per Gaza, per la Palestina, e credo fosse, era autunno, credo fosse forse fine novembre o qualcosa del genere, o dicembre, adesso non ricordo. E ricordo che tu già avevi, stavi già pensando a un progetto del genere. Allora, intanto qual è il progetto e come è nato?
Ok, allora diciamo che Henna for Palestine non è una mia idea, nel senso che è un format che è nato, è stato replicato già in altri paesi. Sì, noi probabilmente ci siamo conosciuti i primi di dicembre, perché l'idea di replicare appunto questo evento in forma di raccolta fondi è nato proprio quando una delle colleghe che poi insomma mi ha aiutato ad organizzare il tutto, una henna artist di Milano, ha pubblicato un video su Instagram in cui c'era appunto questo evento Henna for Palestine di raccolta fondi. In cosa consiste? Consiste nel far riunire delle henna artist, quindi persone che fanno appunto tatuaggi all'enne, che possono essere professioniste o non professioniste, e raccogliere fondi per Gaza. Quindi io insomma ho visto questo video e ho lanciato un appello, senza alcuna aspettativa in realtà, invitando appunto le henna artist a riunirsi per raccogliere fondi. E così è nato tutto. Diciamo che c'è stata da subito un'ampia risposta, e subito si è creata una rete, quindi tutte le artiste che mi hanno aiutato all'inizio hanno contattato le ragazze che conoscevano, e da lì siamo arrivate a circa 45 persone appunto che parteciperanno ai nostri eventi in tutta Italia.
Il primo evento, cioè, ci sono già stati i primi eventi, giusto? Cioè, già,
sì, diciamo, 2022, Esatto, i primi due ci sono già stati a San Giorgio al Tagliamento, in provincia di Venezia, e a Vicenza, e abbiamo già raccolto oltre 700 euro, quindi con questi due eventi. E domani ci sarà il primo evento a Roma, e ci sarà anche un secondo evento domenica a Roma, e lo stesso giorno, quindi domenica 4 febbraio, avremo anche Bergamo e Milano.
Bene, e, come funziona? Cioè, la raccolta fondi, uno insomma, immagina sempre che sia un'offerta libera, invece c'è un biglietto, c'è una quota, come vi state regolando?
Allora, ci siamo regolate in questo modo. Seguiamo un po' quello che è il principio delle henna artist, ossia il prezzo del tatuaggio dipende dal tipo di design che verrà deciso appunto dalla persona. Quindi noi partiremo da un minimo di 10 euro, poi a salire in base al tipo di tatuaggio appunto che si sceglierà. Quindi ovviamente l'ingresso è libero, però si parte appunto da 10 euro.
Senti, tu hai fatto anche una scelta precisa, no? Cioè, nel senso che quando si fa una raccolta fondi, poi bisogna devolvere a qualcuno. Come arriva la scelta? Intanto, di tu a chi alla fine avete deciso di devolvere il ricavato e perché?
Allora, sì, diciamo che all'inizio, quando è partito appunto questo progetto, lavoravamo su due fronti, quindi da una parte c'era il gruppo delle henna artist, dall'altra parte invece si era creato un gruppo di donazioni, composto da tre persone oltre me. Quindi abbiamo, insomma, cercato di capire su quali organizzazioni poter contare, ossia quelle organizzazioni che prima di tutto operassero effettivamente a Gaza. Abbiamo contattato moltissime organizzazioni, piccole e grandi, e poi abbiamo deciso di devolvere il 100% del ricavato a Medici Senza Frontiere, perché è un'organizzazione molto affidabile, molto solida, opera a Gaza da oltre 35 anni e ci sono ancora oggi tantissimi appunto operatori sanitari che lavorano a Gaza e mettono a rischio la propria vita per salvare altre vite. Oltre a questo, ci fidiamo moltissimo della trasparenza appunto del loro lavoro. Sul sito potete trovare tutti i dettagli. E un altro aspetto interessante che molte persone mi hanno chiesto, è questo, ossia, essendo una grande organizzazione, raccoglie fondi ovviamente per tantissime emergenze. Come facciamo a sapere che i soldi che noi devolveremo andranno veramente a Gaza? E effettivamente si può appunto chiedere di donare i soldi in quel progetto. Quindi noi abbiamo deciso appunto di procedere con MSF e abbiamo trovato in realtà non poche difficoltà anche in questo, perché purtroppo con questa emergenza molti circuiti bancari bloccano le donazioni e quindi anche per questo abbiamo deciso appunto di devolvere a MSF. Inoltre abbiamo trovato anche il modo di far pagare le persone direttamente scannerizzando un QR code che noi daremo. Quindi le donazioni andranno direttamente sulla campagna di MSF a Gaza, quindi noi non raccoglieremo assolutamente soldi contanti perché per mille motivi, tracciabilità,
Certo.
sicurezza, affidabilità e anche insomma sicurezza di noi in artist, perché comunque gestire somme di denaro importanti non è semplice neanche per noi, quindi abbiamo deciso di fare così. Quindi per le persone che verranno nei nostri eventi, vedranno stampate sulle locandine questo QR code che aprirà direttamente alla campagna di Medici Senza Frontiere e potrà donare direttamente lì.
Allora, mettiamo che qualcuno che sta ascoltando, che magari vedrà dopo la diretta o ascolterà il podcast, trovi interessante, come spero, questa iniziativa e decida e vorrebbe, come dire, ospitare o comunque organizzare nella sua città, nella sua località, un'occasione come questa. Cosa deve fare?
Tanto noi siamo aperti a, insomma, a organizzare l'evento in tantissime altre città. Per adesso stiamo lavorando su Napoli, Firenze, Bari e Trieste e a breve pubblicheremo le date. Diciamo che sul mio profilo Instagram, che è semplicemente nome.cognome, troverete tutti quanti i dettagli. E, grazie di averlo condiviso. E, quindi basterà contattarmi e noi ci mettiamo subito al lavoro. E ci sono, in realtà, tutti i giorni io ricevo messaggi appunto da parte o di an artist o di altri artisti che vogliono dare il loro contributo. E questo è un altro aspetto molto carino. Mi hanno contattato tantissime persone che volevano appunto dare una mano. Per esempio, vi faccio vedere soltanto questo esempio qui, questa è un'illustrazione che vedrete sulle nostre locandine, su tutti i post di Instagram. Questa non è un'immagine di stock, ma è l'illustrazione di una illustratrice che ha deciso appunto di donarla al nostro evento e quindi appunto abbiamo cominciato a utilizzarla per tutti quanti i nostri canali. E la cosa carina appunto è che ci saranno altre attività da parte di artisti, ci saranno live painting, ci sarà calligrafia araba, ci sarà danza orientale, ci sarà musica dal vivo, ci saranno workshop di ricamo, quindi in ogni città noi cerchiamo di creare una sorta di comunità di artisti che vogliono fare qualcosa. Quindi sì, se volete proporre, se conoscete organizzazioni, associazioni, ONG, scuole che possano in qualche modo ospitarci, noi ci metteremo subito al lavoro per cercare un artist e organizzare anche nelle vostre città, con molto piacere.
Stavi raccontando prima che le prime, diciamo, queste settimane, questi mesi di lavoro, però hanno già dato una risposta, cioè hai trovato anche un grande spirito di partecipazione, racconta prima sì. L'episodio in particolare. Come sta andando? Come è iniziato tutto? Al di là del diciamo, uh-huh. della quota raccolta fino adesso, uh-huh. al di là dell'aspetto meramente economico.
Allora, c'è tantissima solidarietà. E, quindi sì, io per esempio ho tantissime persone che mi contattano e dicono già se voglio partecipare, posso darti una mano per organizzare a Napoli. Quindi questa persona comincia a contattare organizzazioni, oppure c'è un negozio di alimentari a Roma al quale mi sono rivolta e ci offrirà una sorta di banchetto nell'evento di domenica. Quindi sì, tantissima solidarietà. E c'è anche, secondo me, la voglia davvero di fare qualcosa di concreto. Per questo motivo noi siamo appunto affidate anche a un'organizzazione importante come MSF, perché sappiamo effettivamente che le donazioni arriveranno alle persone che ne hanno bisogno.
Certo, certo, no, questo è importante. Questo sì. È l'aspetto positivo. Non ci siamo preparati prima questa domanda, quindi io te la faccio. Poi. C'è stato invece o c'è qualche difficoltà? Cioè hai incontrato anche delle resistenze o anche degli ostacoli, diciamo, nell'organizzare, nel portare avanti questo progetto?
Allora, è successo qualcosa di dispiacevole, di cui non ho ancora parlato sui canali social, proprio perché non voglio andare ad abbassare l'umore delle persone che ci stanno lavorando. Però sì, è successo qualcosa di dispiacevole che non starò qui a raccontare. Vi dico in breve che... diciamo, abbiamo ricevuto dei commenti, diciamo, negativi per il fatto di essere delle persone che portano avanti una tradizione che non è la propria. Quindi, banalmente, noi, io, tante persone che fanno parte appunto del team, non siamo di origini arabe o indiane, e quindi alcune persone, diciamo, che si sono risentite del fatto che questa appunto non è la nostra cultura e hanno parlato di cultural appropriation. Io ovviamente non ho parlato di questa cosa perché non voglio fare polemica, però sì, è successo anche questo e non è stato assolutamente piacevole. perché noi portiamo avanti questa tradizione, che non è soltanto una mera decorazione che una persona vuole appunto esporre sulla propria pelle, ma noi portiamo avanti anche una tradizione. Abbiamo studiato, quindi diciamo che l'ENNE è anche un mezzo per far conoscere la cultura araba o indiana a persone che magari ne sono lontane, quindi non è mai soltanto una decorazione, ma anche tutto quello che c'è dietro.
Allora, te lo chiedevo, io in realtà temevo anche peggio, cioè, nel senso, non perché questo sì. Non è che voglio diminuire, però siccome in questi mesi, come dire, noi siamo abituati a fare... ad ascoltare momenti di solidarietà, di beneficenza, di almeno, come dire, manifesta commozione per tante cose, però il tema di Gaza e della Palestina va detto che è stato, può dire, fuori gioco. Uso non a caso una metafora calcistica, perché sappiamo che ad esempio il mondo del calcio, la Serie A, che è una vetrina importante, forse la più importante a livello mediatico nazionale, ogni domenica ospita un'iniziativa di solidarietà per cause giustissime, per motivi nobilissimi, ma su quello che sta accadendo a Gaza non ha speso una parola, non ha speso una sillaba. Cioè, questo ricordo che un allenatore, che poi è stato anche esonerato, Andrea Zoli dell'Empoli, ha detto che, non so se sua nipote o qualcuno gli aveva chiesto, ma perché... fate un minuto di silenzio per tutti, ma per i bambini di Gaza non si è fatto nulla. Che a me fa ancora impressione vedere, no? Nelle schermate la scritta Peace, che si riferisce, pure giustamente, per carità, all'invasione russa dell'Ucraina, sì. Ma su, invece per Gaza, è un tema tabù. Quindi anche organizzare raccolte fondi o parlare di beneficenza, io in questi mesi, devo dire, lo trovo anche molto difficile, molto complicato, perché sì. Non...
Sì. Sì, purtroppo, allora diciamo che è un tema purtroppo molto divisivo, che è una cosa assurda se pensiamo a quello che sta succedendo. È assurdo che venga politicizzato così tanto. E quindi diciamo che non è successo, cioè non abbiamo ancora avuto, dico ancora perché non sappiamo se poi l'evento si espanderà e raggiungerà insomma quel tipo di persone. Diciamo che per adesso noi ci siamo limitate a pubblicizzare l'evento soltanto tra i nostri contatti fidati oppure comunque in luoghi safe. Per esempio non abbiamo assolutamente messo locandine in giro per le città, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere. Vogliamo assolutamente evitare che succedano cose spiacevoli, quindi sì, per adesso... ci siamo mossi in maniera molto, molto cauta, quello sì.
Io lo dico, le mie solite frecciate anche politiche, però vedere ieri sera il ministro degli esteri Tajani che va all'aeroporto ad accogliere 11 bambini palestinesi e dire poi noi siamo in prima fila a soccorrere, ad aiutare la popolazione civile di Gaza, ma come, avete tagliato i fondi all'agenzia dell'ONU basandovi su una accusa, tra l'altro non provata, ma poi assolutamente così generica, fatta da Israele, quindi da una delle due parti in causa, e sostieni da 4 mesi a spada tratta, direi proprio l'immagine è quella giusta, Israele, poi però ti fai bello dicendo, insomma, accogliendo 11 bambini arrivati in Italia per essere curati. Insomma, io francamente lo trovo di un'ipocrisia veramente terribile. E però è anche vero che al di là poi di alcune frasi generiche, anche nemmeno poi tante, l'attenzione su questa tragedia sta calando, è inutile che ce lo neghiamo. Quindi io credo che queste siano anche occasioni in cui bisogna mantenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo, altrimenti rischiamo che sia oramai la norma e che quindi non se ne parli neppure più, già se ne parla male e poco.
Esatto.
Non so, anche la tua opinione, ecco, anche qui di arabista, oltre che di esperto, di paesi arabi.
La penso assolutamente come te. Purtroppo tutti i giornalisti che per esempio noi seguiamo sui social sappiamo bene che rimangono lì, non vengono assolutamente divulgate certe informazioni sui canali mainstream. e quindi diciamo che chi si informa soltanto su telegiornali o un certo tipo di segue soltanto un certo tipo di informazione e non approfondisce, ha in realtà un'immagine molto molto deviata di quello che sta succedendo. Quindi sì, il nostro obiettivo come artiste è proprio quello di utilizzare l'arte come forma politica. E quindi sì, noi speriamo di arrivare anche a quelle persone che magari non sono molto informate, che non ne sanno molto, perché purtroppo c'è sempre la cosa del beh, è una situazione troppo complicata, però in realtà possiamo approfondire, possiamo studiare, possiamo seguire appunto i canali, quindi sì, noi speriamo di arrivare a più persone possibili per questo motivo, e sono felice in realtà che tantissime persone abbiano dato la loro disponibilità a partecipare ai nostri eventi, perché bisogna anche essere coraggiosi, cioè anche a livello lavorativo molte persone sono anche state allontanate dal lavoro per aver espresso le proprie opinioni sui propri canali social. Quindi sì, è un tema molto molto delicato, però non dobbiamo assolutamente abbassare l'attenzione. Per questo sono in realtà grata del fatto che molte persone mi stiano contattando da altre città, perché significa che è importante che c'è ancora una parte di società che vuole conoscere, che non vuole assolutamente smettere di parlare di Palestina.
Torniamo un attimo all'aspetto specifico dell'iniziativa. Tra le domande che ti sono arrivate c'è anche quella relativa a chi è che può fare l'ENNA. Cioè, innanzitutto, quando è un tipo di iniziativa che io non so se ci sono uomini che lo fanno. Ci sono mai stati uomini che sono fatti? Sì,
assolutamente sì.
Ecco, no, parliamone, perché insomma altrimenti.
Sì, certo. Beh, diciamo che insomma nel immaginario collettivo tutto ciò che è collegato alla bellezza, al prendersi cura di sé, è femminile, purtroppo. Quindi dobbiamo un attimo sdoganare assolutamente questa cosa qui. Allora, nella tradizione araba in realtà no, non si vedono molti uomini che appunto fanno henna. Però invece nella tradizione indiana, tra l'altro henna si chiama mehendi, invece ci sono diversi, che ne so, durante il matrimonio, la cerimonia del mehendi, c'è la donna che si fa tatuare le mani, i polsi, i piedi, le caviglie bellissime, e ultimamente vedo anche diversi uomini che chiedono appunto un tatuaggio piccolino, discreto, però sì, si può tranquillamente fare.
E da un punto di vista diciamo sanitario, salute, quindi donne incinte oppure con problemi, ci sono delle controindicazioni di cui bisogna tenere conto?
Allora, sì, diciamo che tutti possono fare henna tranne alcune categorie di persone, ossia le persone affette da favismo e quindi allergia a fave e altri tipi di legumi. Persone che hanno tipi di dermatite e persone che hanno escoriazioni, lesioni sulla pelle, quelle assolutamente no. Oppure persone che sono allergiche agli ingredienti che noi utilizziamo, che sono appunto henna e oli essenziali. Quindi quelle categorie di persone assolutamente non possono ricevere un tatuaggio. Però si può tranquillamente fare un tatuaggio su donne in gravidanza, sui bambini, perché è sicuro.
E poi comunque uno, pure se non una che non può farlo, può sempre venire, partecipare e donare anche senza
assolutamente,
farsi
assolutamente sì.
No? Cioè,
sì,
questo sì, insomma sì. È un'occasione anche questa. Tra l'altro qui i nostri amici, ci sono alcuni commenti, scusate, Guglielmo dice: io ho fatto in Africa, dove esattamente, Guglielmo? È una curiosità mia, non c'è... E Alessi dice: comunque anche a Hormuz ho visto fare henna, quindi sì, sì, sì anche sì, perché Hormuz credo che poi sia, ci sono i paesi, diciamo, le località dell'Iran sul Golfo Persico, alcune sono decisamente, anche tecnicamente sono arabe, o comunque ci sono poi influenze di altri posti. Antonella, io li adoro, li ho fatti in Africa con una donna indiana la seconda volta, pure sui piedi. Okay. E Guglielmo dice in Senegal, infatti, quindi è una tradizione che è una sua, mentre Antonella dice a Zanzibar. Dicevi, scusa?
No, è una tradizione in realtà molto, molto diffusa, sì, anche in Africa. Sì, sì.
Mentre Domenico, ritornando alle polemiche, dice appunto c'è morto e morto, non sono tutti uguali, questo purtroppo è una triste verità. i giornalisti mainstream tengono famiglia, diciamo che c'hanno anche famiglie che richiedono pure tante attenzioni, perché a giudicare da come si comportano, certo che quello che anche negli ultimi giorni, anche in concomitanza con la giornata della memoria, sono senza dire il discorso, io ho trovato veramente anche di pessimo gusto alcune uscite e altre, chiamiamole riflessioni, ma comunque diciamo che non c'è stato nessun mutamento, anzi c'è stato un peggioramento del racconto anche dopo che venerdì il Tribunale Internazionale si è pronunciato, come sappiamo, e quindi insomma ha aperto sicuramente una nuova fase dei confronti del rapporto tra Israele e istituzioni internazionali, diciamo così, senza adesso entrare nello specifico. Allora, io invito tutti, chi ha domande anche pratiche o ha anche proposte, a contattare Jessica, e qui ho messo il suo account Instagram, tanto è facilissimo da ricordare, però lo potete trovare molto facilmente e comunque lo ricondividerò anch'io. Claudio chiede, domanda tecnica, ma come funziona questo tatuaggio, come quelli tradizionali, oppure usa una tecnica diversa?
Cosa intendi per quelli tradizionali? Allora, noi utilizziamo dei coni, se ne uno te lo faccio vedere un secondino, così mostriamo tutto. Ok, noi utilizziamo questi coni qui, che sono coni di cellophane, okay, riempiti con questo impasto fatto appunto di DNA, oli essenziali, acqua e zucchero. Okay? Poi in realtà in Marocco viene utilizzata la siringa senza ago, quindi è proprio uno stile diverso, un stile di disegno diverso, sì, più geometrico.
Beh, comunque poi è diverso, perché il tatuaggio, quello tradizionale, invece si fa con gli aghi, quindi...
Sì, assolutamente, questo è semplicemente un impasto che rimane sulla pelle, poi si secca, si gratta via e poi rimane per una settimana o due.
Quindi, insomma, non è proprio, come dire, non è proprio temporaneo, cioè rimane un pochino, quindi insomma non è una cosa che... Antonella dice: Palermo è una bella piazza per questa iniziativa, e quindi ecco, contattate.
Allora,
quindi...
Palermo, vediamo, ci stiamo lavorando, forse più Catania che Palermo, che dipende da dove abbiamo le Inartis, ecco, questo è un altro aspetto importante. Siamo su tante città, non soltanto per raggiungere il maggior numero di persone, ma anche perché vogliamo evitare di utilizzare una parte di quei fondi per rimborsare le spese di trasporto delle artiste. Quindi diciamo che organizziamo dove ci sono già delle artist.
No, capito. Claro, dice niente aghi, quindi no, puoi andare tranquillamente a farti
Io
fare.
Ho il terrore degli aghi, quindi non ti preoccupare.
Ah, sì? ma quindi per esempio non hai tatuaggi quelli...
Assolutamente no, non potrei mai.
Intanto Antonella dice: posso informarmi e ti faccio sapere. Giuliana, vedo che tanti insomma, hanno fatto, fatta a Marsalam, ma sono lì all'esterno, mi sono fatto tatuare le sopracciglia, mi è stato fatto da un ragazzo alla spada del villaggio. Giovanna chiede: quali oli essenziali usate?
Allora, quello più delicato è quello di lavanda, infatti diciamo che sui bambini e le donne in gravidanza utilizziamo quello, altrimenti c'è tea tree oil oppure olio di Kajaput, questi sono quelli più usati, perché danno appunto, vanno a rafforzare il potere tintorio di henna.
Allora, infatti speravo, io già, quindi già. Allora, ricordiamo brevemente i prossimi appuntamenti, anche dove, così i nostri amici che ci ascoltano, soprattutto magari chi è a Roma, ce ne sono due, brevissimo.
Sì, esatto. Allora, ci vediamo domani in zona Trastevere, presso il centro olistico La Città della Luce, e domenica invece saremo in zona Torpignattara, nell'associazione scuola L'Altra Mente. Comunque trovate tutti i dettagli sul mio profilo.
Infatti qualcuno mi chiedeva, andate su Instagram, seguite Jessica, altrimenti anche cercando, io poi metterò dopo magari un link, anche chi non fosse su Instagram lo può trovare facilmente, comunque è il modo più semplice, poi cercheremo anche di dare un seguito anche a questa stessa diretta, mettendo poi i link e tutto il resto. Ma l'idea è, ma visto che le donazioni avvengono con un QR code, non potremmo poi metterlo da qualche parte, questo QR code, e invitare comunque a donare anche chi non potesse venire a seguire gli eventi?
Assolutamente. La campagna è già aperta e in realtà sul mio profilo Instagram sempre c'è appunto il Linktree e lì trovate già la campagna aperta, quindi già se volete vedere... cioè avere qualche informazione in più, vedere quello che abbiamo fatto finora e dove saremo nei prossimi giorni. E, oltre a Roma, tra l'altro, domenica saremo a Bergamo e Milano, quindi se non siete a Roma comunque ci saranno altri eventi.
Qui Guglielmo fa invece una domanda più tecnica. A me rimase un mese, ma dipende anche da impasto, da impasto materiale o anche dal clima, influisce il clima?
Allora, diciamo che gli aspetti che influiscono sono moltissimo, però in genere quelli che durano un mese non sono henna naturali, nel senso che molto spesso si trova anche sulle spiagge o in posti turistici, purtroppo, le henna artist utilizzano un henna non 100% naturale. Ci sono degli additivi chimici che appunto permettono al colore di scurirsi di più e di rimanere più tempo. Ma noi come politica abbiamo proprio deciso di utilizzare solo e unicamente enne 100% naturale, quindi diciamo che la durata massima è di 10 giorni, 2 settimane, poi dipende dal tipo di pelle, dal luogo in cui viene fatto il tatuaggio, da tantissimi fattori diversi, però ecco, se dura un mese generalmente non è naturale al 100% e potrebbe dare infezioni, per questo noi utilizziamo soltanto quello naturale.
Qui Giovanna fa una domanda: si può regalare un tatuaggio simbolico in modo di sostenere se non siamo vicini?
Assolutamente, sì. Come dicevo prima, la campagna è già aperta, quindi sì. Un'altra cosa molto importante è che tutte le artist lavoreranno a titolo gratuito con i loro materiali, eccetera, e il 100% della donazione verrà devoluta direttamente a MSF. Quindi sì, potete assolutamente donare, anche se non potete fare un tatuaggio, insomma.
Bene, noi ci impegniamo anche qui, in questo canale, anche a ricordarlo e a rilanciare questa iniziativa, anche perché l'abbiamo fatto dall'inizio, abbiamo cercato di dare visibilità a tutti i progetti di sostegno per il popolo palestinese, che va detto non sono stati tantissimi finora, questo con molta amarezza rispetto a molte altre situazioni, non c'è stata una mobilitazione come c'è stata in passato, questo è quindi da sostenere a maggior ragione, perché lo state facendo anche cercando di farlo, come dire, con un sorriso, no? Cioè con attraverso una manifestazione anche poi di cultura, di una manifestazione culturale come questa. Allora, io invito di nuovo tutti a seguire Jessica, a seguire questa iniziativa, a chi è a Roma di andare già domani, ricordiamo anche gli orari un po', perché sono un po' diversi.
Domani dalle 17 alle 22 presso la Città della Luce, e invece domenica, sì, Trastevere, invece domenica dalle 11 alle 18 a Tor Pignattara, altramente. Mentre diciamo anche le date di Milano e Bergamo dalle 10 del mattino fino alle 19 e Milano dalle 10 alle 19.
E Guglielmo fa una domanda più di carattere culturale. Cioè, in Iran c'è la tradizione né, e prima ci diceva appunto Alessio, in alcune zone sì, a Hormuz, quindi le zone quelle più arabofone o comunque più vicine al Golfo Persico, sì, altrove onestamente no. Non che io sappia, però poi, insomma, ovviamente molte cose non sono sempre così chiare. Io quello che so è per esempio anche tra paesi come lo Yemen invece sono molto molto diffuse.
Assolutamente, ma in realtà sai, dipende anche molto dal gruppo al quale si appartiene. Per esempio, molto spesso i cristiani arabi non utilizzano l'henna, per esempio in Egitto, anche in ovunque, diciamo che è una tradizione più legata, ok? Almeno insomma nei paesi che ho conosciuto io, più legata alle tradizioni musulmane, però non è detto.
No, questo comunque è un aspetto da considerare, comunque può essere anche un altro elemento. Poi magari ci torneremo e torneremo anche con una documentazione, no? Quindi insomma, piacerebbe anche avere immagini di tutto quello che state facendo, che state creando. Bene, allora io se non ci sono altre domande credo che possiamo anche terminare qui, dandoci magari un appuntamento con l'intenzione di invitarti, di ascoltarti magari anche su altre questioni, cioè legate appunto più alla tradizione araba o al di fuori di questa iniziativa di raccolta fondi. Questi mesi siamo andati abbastanza fuori l'Iran, no? Fuori dall'Iran, qui come dirette, perché il momento lo richiedeva e lo richiede, credo che ahimè lo richiederà ancora, ma magari cercando anche di vederlo in aspetti positivi, cioè non soltanto in situazioni di crisi e di emergenza, ma anche semplicemente di scambio culturale.
Certo.
Non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu, qualche richiesta.
Penso di aver detto tutto, e quindi vi aspetto insomma nei prossimi eventi. E se avete qualcosa da proporre saremo felicissime di organizzare appunto anche nelle vostre città.
Bene, io spero di esserci, meno conto, mi piacerebbe molto esserci quella di domenica a Torpignatà. Tra l'altro so che ci sarà anche un artista, un calligrafo arabo molto,
sì, esatto,
molto bravo.
Esatto, mio caro amico, sì, assolutamente. Lui farà nomi in calligrafia araba e anche lì tutto ciò che verrà ricavato verrà devoluto a MSF.
Ecco, quindi chi è a Roma, gli amici che vivono a Roma o che magari saranno a Roma anche nel fine settimana, sentiamoci, perché magari potrebbe anche essere l'occasione appunto per ritrovarci e dare tutti un contributo a questa iniziativa. Bene, io prima di salutarci rinnovo l'invito, ci vediamo dopo domani sera con Dawood, un appuntamento tradizionale del venerdì, senti chi parla, parleremo di politica, di nuovo parecchio, parleremo di un po' di cose che sono successe in questi giorni, sempre anche con l'orecchio e lo sguardo lì pronto a vedere, perché qui ogni volta, ogni momento ci può essere qualche novità che cambia completamente la prospettiva di scenari in cui siamo abituati fino a un secondo prima. Jessica, ci salutiamo tra un attimo dopo la sigla, grazie per essere stata con noi, per aver portato una voce diversa, anche diciamo questa sera abbiamo dedicato anche un tono diverso a questo dramma, cerchiamo di vederlo da un punto di vista propositivo e fattivo.
Grazie a te persone che hanno seguito.
Quindi in bocca al lupo per il progetto, mi raccomando, seguite questo progetto, seguitelo, se anche non potete partecipare contribuite con una donazione. Noi ci vediamo venerdì sera, grazie ancora una volta, mi raccomando iscrivetevi al canale, e questo lo potete anche seguire via podcast e la registrazione rimarrà sempre lì, chi l'avesse presa diciamo a metà serata, questa sera abbiamo spostato di mezz'ora, magari qualcuno si è confuso. Ci vediamo venerdì sera, grazie ancora una volta per essere stati con noi e buonanotte.
Grazie.